Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, bentrovati. Oggi è mercoledì e l'appuntamento è quello consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vochong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Da Angela Ambrogetti, quest'oggi con voi al microfono, da Gaetano Paradisi alla console, ben trovati. Tra le udienze della settimana, quella con il presidente, quella al presidente del Consiglio italiano Mario Monti e agli amministratori di Roma e Lazio, all'Angelus la preghiera per le guide spirituali e l'annuncio del viaggio in Italia nella diocesi di Arezzo. Questa l'attività settimanale di Benedetto XVI, ma iniziamo subito, come di consueto, con l'udienza generale che si è svolta questa mattina nell'aula Paolo VI. Il Papa l'ha dedicata interamente all'ecumenismo. Da quando il movimento ecumenico moderno è nato, ha detto, oltre un secolo fa, vi è sempre stata una chiara consapevolezza del fatto che la mancanza di unità tra cristiani impedisce un annuncio più efficace del Vangelo. Ascoltiamo allora insieme le parole di Benedetto XVI, che al termine dell'udienza ha anche salutato il gruppo dell'Ordine degli Avvocati dicendo svolgete la vostra delicata professione mantenendovi fedeli alla verità.
Oggi inizia la settimana della preghiera per l'unità dei cristiani, che da oltre un secolo, celebrata ogni anno da cristiani di tutte le chiese e comunità ecclesiali, per invocare quel dono straordinario per cui lo stesso Signore Gesù ha pregato durante l'ultima cena, prima della sua passione. Perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me ed io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. La pratica della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani fu introdotta nel 1908 da Padre Paul Watson, fondatore di una comunità religiosa anglicana, che entrò in seguito nella Chiesa Cattolica. L'iniziativa ricevette la benedizione del Papa San Pio X e fu poi promossa dal Papa Benedetto XV, che ne incoraggiò la celebrazione in tutta la Chiesa Cattolica con il breve Romanorum Pontificum del 25 febbraio 1916. L'ottavario di preghiera fu sviluppato e perfezionato negli anni 30 del secolo scorso dall'abbé Paul Couturier di Lione, che sostenne la preghiera per l'unità della Chiesa, così come vuole Cristo e conformemente agli strumenti che Lui vuole. Nei suoi ultimi scritti, l'abbé Couturier vede tale settimana come un mezzo che permette alla preghiera universale di Cristo di entrare e penetrare nell'intero corpo cristiano. Essa deve crescere fino a diventare un immenso, unanime grido di tutto il popolo di Dio che chiede a Dio questo grande dono. Ed è precisamente nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che l'impulso impresso dal Concilio Vaticano II alla ricerca della piena comunione tra tutti i discepoli di Cristo trova ogni anno una delle sue più efficaci espressioni. questo appuntamento spirituale che unisce i cristiani di tutte le tradizioni accresce la nostra consapevolezza del fatto che l'unità verso cui tendiamo non potrà essere solo il risultato dei nostri sforzi, ma sarà piuttosto un dono ricevuto dall'alto da invocare sempre. Ogni anno i sussidi per la settimana di preghiera vengono preparati da un gruppo ecumenico di una diversa regione del mondo. Vorrei soffermarmi su questo punto. Quest'anno i testi sono stati proposti da un gruppo misto composto da rappresentanti della Chiesa Cattolica e del Consiglio Ecumenico Polacco, che comprende varie chiese e comunità ecclesiali del paese. La documentazione è poi stata rivista da un comitato composto da membri del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità e della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Anche questo lavoro fatto insieme in queste due tappe è un segno del desiderio di unità che anima i cristiani e della consapevolezza che la preghiera è la via primaria per raggiungere la piena comunione, perché uniti verso il Signore andiamo verso l'unità. Il tema della settimana di quest'anno, abbiamo sentito, è preso dalla prima lettera ai Corinzi: tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo nostro Signore. La sua vittoria ci trasformerà. E questo tema è stato suggerito dall'ampio gruppo ecumenico polacco che ho citato, il quale, riflettendo sulla propria esperienza come nazione, ha voluto sottolineare quanto forte sia il sostegno della fede cristiana in mezzo a prove e sconvolgimenti come quelli che hanno caratterizzato la storia della Polonia. Dopo ampie discussioni è stato scelto un tema incentrato sul potere trasformante della fede in Cristo, in particolare alla luce dell'importanza che essa riveste per la nostra preghiera in favore dell'unità visibile della Chiesa Corpo di Cristo. Ad ispirare questa riflessione sono state le parole di San Paolo, che rivolgendosi alla Chiesa in Corinto parla della natura temporanea di ciò che appartiene alla nostra vita presente, segnata anche dall'esperienza di sconfitta del peccato e della morte, in confronto a ciò che porta a noi la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte nel suo mistero pasquale. La storia particolare della nazione polacca, che ha conosciuto un periodo di convivenza democratica e di libertà religiosa nel XVI secolo, è stata segnata negli ultimi secoli da invasioni e disfatte, ma anche dalla costante lotta contro l'oppressione e dalla sete di libertà. Tutto questo ha indotto il gruppo ecumenico a riflettere in maniera più approfondita sul vero significato di vittoria, che cosa è vittoria, e di sconfitta. Rispetto alla vittoria, intesa in termini trionfalistici, Cristo ci suggerisce una strada ben diversa. La sua vittoria non passa attraverso il potere e la potenza. Egli infatti afferma: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, il servo di tutti. Cristo parla di una vittoria verso l'amore sofferente, verso il servizio reciproco, l'aiuto, la nuova speranza, il concreto conforto donati agli ultimi, ai dimenticati, ai rifiutati. Per tutti i cristiani La più alta espressione di tale umile servizio è Gesù Cristo stesso, il dono totale che ha fatto se stesso, la vittoria del suo amore sulla morte nella croce, che splende nella luce del mattino di Pasqua. Noi possiamo prendere parte a questa vittoria trasformante se ci lasciamo noi trasformare da Dio, solo se operiamo una conversione della nostra vita. La trasformazione si realizza in forma di conversione. Ecco il motivo per cui il gruppo ecumenico polacco ha ritenuto particolarmente adeguate per il tema della propria meditazione le parole di San Paolo: tutti saremo trasformati dalla vittoria di Cristo, nostro Signore. La piena e visibile unità dei cristiani a cui aneliamo esige che ci lasciamo trasformare e conformare in maniera sempre più perfetta all'immagine di Cristo. L'unità per la quale preghiamo richiede una conversione interiore, sia comune che personale. Non si tratta semplicemente di cordialità o di cooperazione. Occorre soprattutto rafforzare la nostra fede in Dio, nel Dio di Gesù Cristo che ci ha parlato e si è fatto uno di noi. Occorre entrare nella nuova vita in Cristo, che è la nostra vera e definitiva vittoria. Occorre aprirsi gli uni per gli altri, cogliendo tutti gli elementi di unità che Dio ha conservato per noi e sempre nuovamente ci dona. Occorre sentire l'urgenza di testimoniare l'uomo del nostro tempo, il Dio vivente che si è fatto conoscere in Cristo. Il Concilio Vaticano II ha posto la ricerca ecumenica al centro della vita e dell'operato della Chiesa. Dice: questo Santo Concilio esorta tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con slancio all'opera ecumenica. Il Beato Giovanni Paolo II ha sottolineato la natura essenziale di tale impegno dicendo: questa unità che il Signore ha donato alla sua Chiesa e nella quale Egli vuole abbracciare tutti, questa unità non è un accessorio, ma sta al centro stesso della sua opera. Né essa equivale ad un attributo secondario della comunità dei suoi discepoli. Appartiene invece all'essere stesso di questa comunità. Il compito ecumenico è dunque una responsabilità dell'intera Chiesa e di tutti i battezzati, che devono far crescere la comunione parziale già esistente tra i cristiani fino alla piena comunione nella verità e nella carità. Pertanto, la preghiera per l'unità non è circoscritta a questa settimana di preghiera, ma deve diventare parte integrante della vita orante della nostra azione di tutti i cristiani, in ogni luogo e in ogni tempo, soprattutto quando persone di tradizioni diverse si incontrano e lavorano insieme per la vittoria in Cristo su tutto ciò che è peccato, male, ingiustizia, violazione della dignità dell'uomo. Da quando il movimento ecumenico moderno è nato, oltre un secolo fa, vi è sempre stata una chiara consapevolezza del fatto che la mancanza di unità tra i cristiani impedisce un annuncio più efficace di Vangelo, perché distrugge mette in pericolo la nostra credibilità. Come possiamo dare una testimonianza convincente se siamo divisi? Certamente, per quanto riguarda le verità fondamentali della fede, ci unisce molto più di quanto ci divide. Ma le divisioni restano e riguardano anche varie questioni pratiche ed etiche, suscitando confusione e diffidenza, indebolendo la nostra capacità di trasmettere la parola salvifica di Cristo in questo, di Cristo. In questo senso dobbiamo ricordare le parole del Beato Giovanni Paolo II, che nella sua enciclica Ut unum sint parla del danno causato alla testimonianza cristiana e all'annuncio del Vangelo dalla mancanza di unità. È una grande sfida questa per la nuova evangelizzazione, che può essere più fruttuosa se tutti i cristiani annunciano insieme la verità del Vangelo di Gesù Cristo e danno una risposta comune alla sete spirituale dei nostri tempi. Il cammino della Chiesa, come quello dei popoli, è nelle mani del Cristo risorto, vittorioso sulla morte e sull'ingiustizia che Egli ha portato e ha sofferto a nome di tutti. Egli ci fa partecipi della sua vittoria. Solo Lui è capace di trasformarci e renderci da deboli titubanti forti coraggiosi nell'operare il bene. Solo Lui può salvarci dalle conseguenze negative delle nostre divisioni. Cari fratelli e sorelle, invito tutti ad unirsi in preghiera in modo più intenso durante questa settimana per unità, perché cresca la testimonianza comune, la solidarietà e la collaborazione tra i cristiani, aspettando il giorno glorioso in cui potremo professare insieme la fede trasmessa dagli Apostoli e celebrare insieme i sacramenti della nostra trasformazione in Cristo. Grazie.
Nella giornata per i migranti e i rifugiati, il Papa ha ricordato che i migranti non sono numeri ma sono persone. All'Angelus Domenicale ha voluto però soprattutto parlare della guida spirituale, persona fondamentale in un cammino di vocazione. Giada Aquilino.
Un invito a essere testimoni autentici del Vangelo e portatori della buona novella con i nostri fratelli e sorelle, rifugiati e migranti, vivendo concretamente la solidarietà e la carità cristiana, non soltanto con la preghiera ma anche con i fatti. Sono le parole del Papa alla preghiera dell'Angelus e subito dopo nei saluti ai fedeli in Piazza San Pietro nella 98esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato.
Milioni di persone sono coinvolte nel fenomeno delle migrazioni. Ma se non sono numeri, sono uomini e donne, bambini, giovani, anziani, che cercano un luogo dove vivere in pace. Nel mio messaggio per la giornata della migrazione ho richiamato l'attenzione sul tema migrazioni e nuova evangelizzazione, sottolineando che i migranti sono non solo destinatari, ma anche protagonisti dell'annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo.
Esortando a comprendere meglio i bisogni dei migranti e dei rifugiati, e specialmente il loro desiderio di incontrare Dio e a pregare per tutti coloro che vivono in terra straniera, Benedetto XVI in particolare ha salutato i rappresentanti delle comunità migranti di Roma, riunitisi in preghiera in Piazza San Pietro, e ha benedetto i polacchi che vivono fuori della patria. Il pontefice ha quindi ricordato che dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, sollecitando a pregare per la realizzazione di tale unità verso la piena comunione.
Invito tutti a livello personale e comunitario ad unirsi spiritualmente e dove possibile anche praticamente per invocare da Dio il dono della piena unità tra i discepoli di Cristo.
Sabato scorso, 14 gennaio, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, è stato ricevuto in udienza privata da Benedetto XVI, una udienza cosiddetta di tabella. In genere i Presidenti del Consiglio prendono questa opportunità per incontrare il Santo Padre quando entrano in carica. 25 minuti di colloquio. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Grazie di questo privilegio ed onore. Sono le prime parole di Mario Monti nell'incontrare Benedetto XVI, che a sua volta ha ringraziato il premier italiano per la visita. Prima che le porte della sala della biblioteca si chiudessero, si sono potute ascoltare alcune parole. Parlando della crisi economica, Monti ha detto che è importante dare un segno di determinazione. Questo è importante, ha convenuto il Papa, che ha anche detto coraggio al premier. Nel corso dei colloqui, informa una nota della sala stampa vaticana, sono stati affrontati temi che riguardano la situazione sociale italiana e il relativo impegno del governo, nonché il contributo della Chiesa Cattolica alla vita del paese. Il Papa e il Premier hanno inoltre parlato di alcuni aspetti dell'attuale quadro internazionale, dall'Europa alla situazione nell'area mediterranea meridionale. Infine ci si è soffermati sulla tutela delle minoranze religiose, soprattutto cristiane, in alcune aree del mondo. Le due parti, conclude la nota, hanno confermato la volontà di continuare la costruttiva collaborazione a livello bilaterale e nel contesto della comunità internazionale. Si tratta del primo incontro ufficiale tra il Papa e il Premier, che si erano però già incontrati lo scorso 18 novembre all'aeroporto di Fiumicino, quando Monti aveva salutato il pontefice in partenza per il Benin. Mario Monti è il terzo Premier italiano che Benedetto XVI incontra ufficialmente in Vaticano. Nel 2006 aveva ricevuto Romano Prodi e nel 2008 Silvio Berlusconi.
Siate esemplari nel rispetto della legge, ricordando quella che Dio ha messo nel cuore dell'uomo. Questo in sintesi il messaggio che il Papa ha voluto lasciare agli amministratori locali di Roma e Lazio, ricevuti come sempre a inizio del nuovo anno. Ce ne parla ancora Alessandro Gisotti.
Il Papa ha innanzitutto riconosciuto le difficoltà dei cittadini alle prese con la crisi economica.
È un'esigenza di carità e giustizia che nei momenti difficili coloro che hanno maggiore disponibilità si prendano cura di chi vive in condizioni disagiate.
Ha così rivolto il pensiero alle famiglie che, specie quelle numerose, si trovano ancor più in difficoltà a causa della crisi. Dal Papa l'auspicio che siano sostenute anche attraverso aiuti e agevolazioni fiscali che favoriscano la natalità. Quindi si è soffermato sulla condizione dei giovani che sono i più penalizzati dalla mancanza di lavoro.
Una società solidale deve sempre avere a cuore il futuro delle nuove generazioni.
Allo stesso tempo, ha soggiunto, è necessario promuovere una cultura della legalità.
Anche i recenti episodi di violenza nel territorio spingono a continuare nell'impegno per educare al rispetto della legalità e per tutelare la sicurezza.
Parlando dell'impegno della Caritas diocesana, il Papa non ha poi mancato di soffermarsi sul valore della solidarietà e dell'accoglienza, in particolare nei confronti di quanti, a causa della povertà o per tutelare la propria incolumità, giungono nelle nostre città e bussano alle porte delle parrocchie.
È necessario tuttavia alimentare percorsi di piena integrazione.
In tal modo, ha ribadito, ciascuno imparerà a sentire il luogo dove risiede come la casa comune in cui abitare, della quale prendersi cura, nell'attento e necessario rispetto delle leggi.
Che la pubblica sicurezza è un lavoro delicato e per questo il Grazie del Papa ogni anno a gennaio riceve in udienza i dirigenti della Polizia di Stato che si occupano del Vaticano. La presenza della Santa Sede è un motivo di vanto per l'Italia, dice il Papa, che ricorda che assicurare un buono svolgimento del pellegrinaggio e delle visite che magari attendono da una vita intera è naturalmente importante. E di pace c'è bisogno, in modo particolare per i cristiani in diverse parti del mondo, sottolinea Benedetto XVI. In diverse parti del mondo oggetto di rappresaglie e di attentati sono proprio i cristiani, che hanno pagato anche con la vita la loro appartenenza a Cristo e alla Chiesa. Il richiamo del Papa così è al messaggio per la giornata mondiale della pace. La vera pace è un'opera da costruire quotidianamente nel contributo di compassione, solidarietà, fraternità e collaborazione di ciascuno. E prima di concludere un appuntamento, ci farà ancora qualche mese, ma il 13 maggio del 2012 il Papa si reca in visita pastorale alla diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro e poi una visita anche al monastero e al santuario francescano della Verna. Ne parleremo ancora e naturalmente per il momento l'appuntamento è a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.